sia appunto con le note della memoria la nostra ormai consueta sigla, la trasmissione Maldestra, Osservatorio sull'estrema destra e trasmissione antifascista, di informazione antifascista di Radio Onda Rossa.
Per portarmi dove non lo so.
Ormai alla quinta edizione.
Come il silenzio, come il dolore, e ascolto le grida di un odio lontano, di una condanna che non so capire.
Oggi un po' di folla in studio, dato che si vedono facce di questo spazio informativo che non si vedeva da un po' di tempo.
Respirare perché tutto possa finire, finire per non tornare. Tu mi parli, ma io non ti sento più.
Oltre ad avere l'onore di avere qua presente in carne ed ossa una delle voci che più spesso sentiamo per avere informazioni su quello che si muove intorno al mondo scolastico, soprattutto.
Se vuoi crescere e andare, sono solo un numero da poter bruciare. Mi strapperanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che in cui vive non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io? Perché io non sono nulla senza voi.
Prima di cominciare con la normale scaletta di Maldestra, un'informazione di lotta per così dire, in questo momento e per tutta la giornata, sarà molto lunga, in piazza del Campidoglio c'è un presidio dei movimenti di lotta per la casa per la votazione e l'approvazione dell'ordine del giorno del comune. Ricordiamo da dove nasce un attimo questo presidio. Venerdì scorso, se non sbaglio, venerdì pomeriggio c'è stato un presidio sotto a Piazza del Campidoglio perché il Comune di Roma doveva votare l'ultimo, sostanzialmente, l'ordine del giorno della Giunta prima delle dimissioni collettive, diciamo così. Questo ordine del giorno riguardava le emergenze sociali, in primis quindi l'assegnazione nel piano regolatore di queste famosissime 20.000 case popolari. Ordine del giorno che però quel giorno non è stato votato perché i signori del Partito Democratico hanno pensato bene di non presentarsi in Consiglio Comunale, ritenendo ormai finita, sciolta l'esperienza di lobby al Comune di Roma e proiettati quindi su una visione lobbistica nazionale, hanno pensato bene di accannare il Consiglio Comunale prima delle chiusure e delle votazioni degli ultimi ordini del giorno senza presentarsi. Come saprete, venerdì ci sono stati momenti di tensione con cariche degli uomini vestiti di blu a guardia dello Stato, e l'occupazione di massa dopo queste cariche, anzi grazie a queste cariche, l'occupazione di massa del comune, delle stanze del comune, e grazie a questa occupazione e grazie alla tenacia fino alle 10 di sera di tutti i compagni presenti anche sotto, rimasti anche sotto a fronteggiarsi con le guardie e a garantire che dentro non succedesse niente, è stato strappato un accordo nel quale si diceva che oggi o giovedì sarebbe stato votato quest'ordine del giorno che riguarda quindi le emergenze sociali. Quindi da questo oggi i compagni e le compagne dei movimenti di lotta per la casa saranno presenti in Campidoglio a vigilare affinché non ci facciano lo stesso scherzo dell'altra volta e si voti quindi questo ordine del giorno che riguarda soprattutto la lotta per la casa e l'assegnazione dei case popolari, ma anche in più generale le emergenze sociali che riguardano questa città.
Per
Siamo allora con qualche minuto appunto necessario per l'introduzione di quella che sarà la mobilitazione di tutt'oggi, di quest'oggi e appunto a oltranza, finché non verrà votato questo ordine del giorno sulle emergenze sociali, prima che la giunta vada a casa. E iniziamo a entrare nel vivo della trasmissione, nei temi che più ci riguardano direttamente come trasmissione di approfondimento antifascista. Vogliamo, diciamo, cogliere questo appuntamento di oggi proprio per, diciamo, qualche commento dopo la giornata, la mattinata intensa di venerdì 8, mattinata che ha visto sfilare per le vie del centro l'organizzazione neofascista Blocco Studentesco, nel contesto di una giornata che la consulta provinciale degli studenti aveva diciamo indetto per ricordare diciamo in qualche maniera commemorare a modo suo il giorno del ricordo, attraverso tra l'altro una certa, insomma, mobilitazione di risorse, oltre che economiche, anche in qualche maniera politiche, dato che tutto il discorso che si è creato intorno alla presenza o meno dei neofascisti al Brancaccio ha comunque prodotto un piccolo polverone. Ne parliamo oggi, oltre appunto che con uno dei compagni che ha seguito più da vicino questa vicenda, ne parliamo anche con un collaboratore del quotidiano Il Manifesto, che nei giorni appunto intorno a quella che è stata questa mattinata di venerdì 8 ci ha dato un po' di stimoli anche relativamente ad alcune cifre, ad alcune voci dei capitoli di spesa che riguardano quelle che sono questo tipo di iniziative. Ricordiamo, iniziative praticamente a uso e consumo della destra di questa città per farsi in qualche maniera un minimo di propaganda. Se ci senti, pronto, sei in linea?
Sì, ciao.
Ciao, scusa l'introduzione un po' lunga, ma diciamo eravamo proprio sull'inizio, bisognava anche un po' introdurre. Con te io penso che sia, diciamo, uno degli aspetti più interessanti forse sia quello di discutere un po' anche di quelle che sono le risorse economiche a cui, insomma, la partecipazione alla consulta, in qualche maniera, che garantisce la partecipazione alla consulta a queste organizzazioni. Abbiamo visto una cifra, insomma, piuttosto considerevole per un piccolo organo comunque studentesco relativamente alla spesa di questa iniziativa.
Sì, si parla qui a Roma, nella consulta gestisce 80.000 euro per 2 anni, ma qui dobbiamo fare un attimo un passettino indietro per capire la manovra che sta facendo l'estrema destra nelle scuole. Cioè, loro hanno capito che nelle scuole potevano avere militanti, avere una sorta di potere attrattivo, visto che nell'ultimo tempo si è anche spinta, è finita quella spinta della sinistra, quel potere attrattivo che avevano i collettivi all'interno delle scuole, e la destra è riuscita invece con la serie di nuovo immaginario, il culto della violenza, anche una serie di battaglie più prossime allo studente, cioè tutta la battaglia contro le deficienze strutturali delle scuole, mancano i banchi, il soffitto che crolla a pezzi, oppure anche proprio un problema nei quartieri popolari, che sono lì che l'estrema destra riesce nelle scuole a avere più aggregazione. E quindi l'estrema destra a Roma soprattutto fiamma tricolore con Blocco Studentesco è riuscita ad avere un grande risultato elettorale, presentando liste ovviamente, come tutti sappiamo, neofasciste, quindi non si capisce come sia possibile che determinate liste si presentino alle elezioni.
Scusa se ti interrompo, tra l'altro, nonostante il polverone che già l'anno scorso la presenza di queste liste dichiaratamente neofasciste avevano alzato, dopo anche una serie di aggressioni in concomitanza con le elezioni, diciamo, proprio degli istituti, dei consigli d'istituto.
Ma sì, ma loro continuano quotidianamente con azioni squadristiche, intimidazioni, ma loro puntano su questo, specialmente nei quartieri popolari, ma non solo, riescono a pre- prendere voti, proprio perché riescono a fermare questa cultura machista, violentista, a livello proprio di immaginario, in una società sempre più violenta, riescono ad attrarre di più il ragazzino ai 15 anni, si sente che fa il bullo della situazione, si sente protetto da questa dinamica di proprio di violenza che hanno questi giovani, questi ragazzotti, che poi visti anche dal vivo al corteo di Fiamma Tricolore fanno paura per l'organizzazione che c'hanno.
Diciamo,
sono pochi quelli che hanno 16-17 anni, ecco.
Ragioniamo infatti poi su quello che è stato, abbiamo visto, diciamo, svolgersi nelle, appunto, negli istituti, comunque la il supporto anche di un partito che in qualche maniera, proprio su questo magari poi arriviamo al un po' anche al core della situazione, al quella che è appunto poi l'apporto che in termini di economici e di militanza ti offre una formazione politica. Tra l'altro la Consulta ha in teoria teoricamente avrebbe del regolamento abbastanza rigido in proposito, sbaglio.
Guarda, è così, c'è chiaramente un'operazione politica di tutto il partito della Fiamma Tricolore, ma su questo è evidente, cioè ci sono i fratelli maggiori che vanno a gente dei 25 anni che va a volantinare fuori le scuole, cioè su questo non, e fa anche azioni squadristiche contro ragazzini di 15-16 anni, quindi su questo non c'è dubbio, ma c'è un'operazione politica, perché da una parte hanno appunto bacino di militanza e aggregazione sociale, almeno ci provano a fare questa manovra e in parte riescono a riuscirci, e poi c'è il problema economico, come tu dici, e mo arrivo al punto, cioè la Consulta provinciale, questo piccolo organo parlamentare studentesco che viene eletto ogni 2 anni, gestisce fondi pubblici, ne parlavamo prima, 80.000 euro, ma la cosa incredibile è la poca assenza totale di trasparenza di gestione di questi fondi, cioè in questo parlamentino vanno 2 studenti per ogni scuola, votano la giunta, e una volta che sono votati i 13 della giunta, il presidente e altri 12 suoi consiglieri, a quel punto non si rivede più. Cioè è un finto parlamentino, cioè neanche c'è quel finto confronto che ci dovrebbe essere dentro un piccolo organo parlamentare, cioè è totalmente assente, cioè questa Consulta non si vede durante l'arco dei 2 anni, e quindi che succede? Che questi 80.000 euro vengono gestiti in un modo, cioè visto che la Consulta poi purtroppo ha vinto uno di Azione Studentesca, DAN, perché se poi un'altra cosa va denunciata, che a Roma si sono alleati tutti e tre le liste nere, cioè si sono alleati Lotta Studentesca, Forza Nuova, Blocco Studentesco, Fiamma e Azione Studentesca AN, cioè i democratici di AN che adesso vanno a fare il PDL con Berlusconi e alle elezioni si presentano insieme a Blocco Studentesco e Forza, no? Quindi forze neonaziste, possiamo dire.
È un po' di quel giardino d'infanzia del PDL in qualche maniera.
Sì, esatto, dici bene. E quindi cioè, questo è un problema incredibile, perché usano i soldi, ma io l'ho anche intervistato, ma lo dicono con una franchezza, cioè, adesso gestiamo noi questi 80.000 euro, altro che la musica è cambiata, altre che iniziative sulla resistenza come facevano i comunisti, adesso noi spenderemo i soldi, l'abbiamo visto l'8 febbraio, cioè l'8 febbraio vanno a spendere più di 5.000 euro per organizzare un finto convegno pseudodemocratico, che era una cosa vergognosa come piattaforma, sulle foibe, cioè che era una cosa impressionante, in cui si rivendicavano la Dalmazia alla Slovenia, cioè ma siamo proprio al peggio del peggio. Ma comunque, a parte questa la dinamica romana, io volevo fare un attimo, se mi è possibile, 30 secondi e poi purtroppo devo scappare.
Certamente.
Fare un passaggio invece a livello nazionale, che è importante, perché noi conosciamo la realtà romana, e ovviamente essendo la radio romana e così via, però Blocco è Roma è un laboratorio soprattutto per Fiamma Tricolore e Blocco Studentesco di conseguenza, ma a livello nazionale Blocco è quasi inesistente, cioè nell'inchiesta che ho fatto ho visto che in molte città Blocco neanche presente alle liste, cioè 3 voti, cioè adesso stanno provando a fare manovre politiche a Milano, so che c'è tutta un'operazione, vorrebbero far nascere attraverso un'associazione Cuore Nero anche una sorta di casa pound a Milano, quindi a ricominciare con la lotta sulla casa, come hanno provato, come la manovra che hanno fatto a Roma e un po' a Palermo. Ma a parte in queste città, blocco insistente invece è molto forte lotta studentesca, cioè in tutto il nord soprattutto, Veneto, lotta studentesca è l'organizzazione estrema destra che vince, ma vince su un tema specifico che è quello della sicurezza, cioè i soldi a Verona, che dove il presidente studentesca della Consulta, senza la Consulta di lotta studentesca, fa spende i soldi per fare dibattiti, convegni con sindaco fascista, leghista, contro i Rom, fanno una roba fanno un convention sull'italianità, cioè cose impressionanti, cioè vincono sul tema della sicurezza, che è un'altra cosa, eppure lì spedizioni punitive a gogo, cioè
non so se hai informazioni in più rispetto a questa questione relativa appunto alle spese intorno ai progetti sulla sicurezza delle scuole che lotta studentesca porta avanti anche lì all'interno di questo contesto, no, della pastoia dei fondi della Consulta provinciale.
Guarda, i soldi precisi adesso non te lo so dire come, quali sono i progetti, posso dire il presidente della Consulta di Verona ci ha parlato, quindi so come mi ha spiegato il progetto, cioè ahimè parlato mi ha spiegato il progetto, mi diceva che loro hanno speso un tot di soldi per fare una sorta di pulmino che dalla stazione portava alle scuole, perché nella stazione c'erano tutti i barboni, come lui li definiva, i clandestini che molestavano gli studenti, ma questi soldi ovviamente non è che li possono spendere, li spendono per il camioncino, ma contemporaneamente, a parte alla spesa economica Consulta, fanno sempre l'azione anche dal basso, cioè l'azione squadristica, perché poi mi spiegava che loro andavano una volta a settimana a manifestare e provare a fare pulizia della stazione. Io non so cosa intendesse dire per pulizia della stazione, però non è difficile arrivarci. E quindi la questione è sempre la stessa: usano i soldi per fare iniziative ovviamente di destra, però sotto una copertura pseudodemocratica, perché non possono ovviamente dire che pubblicamente che usano quei soldi per fare spedizioni o per pagarsi manifesti, quindi hanno una copertura iniziative pseudodemocratiche, ma in realtà poi nascondono ben altro.
Sì, anche perché probabilmente sarebbe anche da approfondire quello che poi diventa un po' il meccanismo del diciamo in qualche maniera del welfare interno di un'organizzazione politica in qualche maniera nazionale, che potrebbe anche, diciamo, una delle tante attrattive potrebbe pure essere quella, diciamo, in qualche maniera di un sostentamento alla, diciamo, al grado di militanza che viene comunque richiesto all'interno dell'organizzazione stessa. Ovviamente l'inquadramento eccetera è sicuramente roba di DNA neofascista e fascista, immagino che diciamo in qualche maniera questo garantire un po' tutto il contesto, diciamo, di socialità, oltre che anche degli introiti in qualche maniera per chi
creare delle finte, cioè proprio finti parlamentini studenteschi, giusto per dire anche gli studenti sono democratici, si autogovernano con queste finte istanze, e è vergognoso. Cioè, perché poi va a finire che con i soldi pubblici della provincia, che già la provincia non ha molti soldi, pochi che ha non li spende bene, cioè da 80.000 euro in mano all'estrema destra, che cioè non ha particolari vincoli, non è difficile immaginare come una parte di quei soldi non vada in iniziative studentesche, ma vada magari a finanziare le iniziative di Fiamma Tricolore, cioè non è difficile proprio crederlo. Io su questo ovviamente non ho le prove, però siccome so come vengono gestiti, cioè l'assenza totale di trasparenza e gestione di questi fondi,
L'8 ce ne dà ci hanno dato una dimostrazione, infatti.
Esatto.
Va bene, io penso che se non hai nulla da aggiungere farei una piccola pausa, tra l'altro, e poi niente, se rimani in ascolto continueremo ad approfondire la questione anche...
Guarda, davvero perché sto al lavoro.
Rispetto, perché comunque è importante dire che comunque venerdì mattina due cortei non autorizzati, perché se tu dici giustamente che hanno avuto anche un certo, insomma, diciamo una certa aggregazione preoccupante e quant'altro, però c'è anche da dire che sabato mattina studenti e studentesse antifascisti hanno comunque dato vita a ben due cortei non autorizzati arrivati a pochi metri.
Senz'altro.
Esatto, quindi è anche importante, e su questo ne parleremo a breve, insomma, dopo una piccola pausa.
Prima ti parlavo dell'estrema destra, solo, però è ovvio che venerdì è anche una prova di resistenza dei collettivi di sinistra. Grazie.
E di che? Dai, ciao. Ci sentiamo a presto, insomma.
Ciao a tutti.
Ciao. Tornando in studio, abbiamo appunto da proseguire un po' il discorso che ci stavamo facendo intorno di questa operazione politica che ha prodotto all'interno della consulta provinciale un giro di soldi, oltre che di legittimazione politica per movimenti di estrema destra presenti all'interno delle scuole, che venerdì mattina hanno dato vita all'interno nella città, al centro di Roma, a un corteo di chiara, insomma, ispirazione neofascista. Per questo, insomma, siccome la mobilitazione non è stata unilaterale, ma anzi è stata ottima la risposta da parte degli istituti romani, che hanno dato vita a una serie di manifestazioni non autorizzate, cosa non da poco, coinvolgendo intorno ai 400-500 studenti e studentesse dei licei romani, e arrivati in qualche maniera a pochi metri dal chiudere Piazza Venezia, e in qualche maniera anche tenendo fermo il corteo del blocco studentesco per alcuni minuti, dovendo quindi a questo punto poi lasciando purtroppo la palla alle forze dell'ordine, che hanno insomma in qualche maniera a brutto muso impedito il proseguimento delle manifestazioni. Per questo, forse un commento della mattina anche dal punto di vista nostro più stretto lo lasciamo anche chi ha conosciuto più direttamente questo tipo di realtà.
Lascio
la palla.
Io volevo anche riprendere un pochino i ragionamenti che stava facendo prima il compagno del manifesto al telefono. Sicuramente quello è molto grave, la situazione che si sta vivendo a Roma rispetto alle scuole, rispetto all'interesse e al tentativo, no, di creare questa struttura studentesca, questi piccoli fiammisti che sostanzialmente sono. Il blocco è stato anche riconosciuto da poco come, giovanile ufficiale nello statuto del partito, quindi è come se fossero la giovanile di un qualsiasi altro partito. Sicuramente è una cosa inquietante, anche a cui bisogna reagire in tempi brevi, e i compagni e le compagne nelle scuole in tutta la città lo stanno anche facendo e l'hanno dimostrato l'8 febbraio. Detto ciò, quando parliamo della consulta studentesca, per chi ci ha avuto magari esperienza negli ultimi anni, ha fatto politica nelle scuole, sa benissimo che cos'è, sa benissimo che è un organo che è stato già in mano, tra l'altro, a Azione Giovani, quando ancora non c'era questi piccoli fiammisti o altri loro simili, e è un organo che è assolutamente sostanzialmente non rappresentativo poi di chi fa le lotte dentro le scuole, di chi le fa anche sui problemi concreti come possono essere le strutture, il caro libri, eccetera. Cose fatte magari da chi non sta nelle consulte, perché creda che parlamentini di destra e di sinistra, con piccoli briganti che giocano a spartirsi una fettina di potere e un po' di soldi, non è una cosa che li rappresentano, e preferiscono fare le lotte quotidianamente dentro le scuole e per le strade. Detto questo, ciò non toglie ovviamente che sia grave, come insomma si permetta che in dei consessi in qualche modo istituzionali ci sia la presenza di neofascisti, anche per questo che noi crediamo che l'organo non sia riconosciuto, cioè ufficialmente quell'organo non è riconosciuto, perché è evidente che le modalità di elezioni sono state sicuramente problematiche dalle presenze e delle intimidazioni di questi figuri, ma anche perché un organo dove siedono dei neofascisti, per qualsiasi, diciamo, anche democratico, non può essere assolutamente riconosciuto, non ci si può sedere alla stessa tavola. Detto questo, passiamo magari a parlare un po' dell'8 mattina, ma anche dei giorni precedenti, ovvero della campagna in qualche modo di mobilitazione che ha portato quella mattina in piazza, e che ha permesso anche, cosa abbastanza significativa, che ha costretto il Brancaccio a annullare questa conferenza sulle foibe, una cosa non da poco, ottenuta sicuramente non grazie alla coscienza democratica di Maurizio Costanzo o del Comune di Roma, ma ottenuta grazie alle pressioni e alla mobilitazione messa in piedi dai compagni e dalle compagne nei giorni precedenti. Conferenza è poi effettivamente saltata, a cui venerdì mattina si sono ritrovati fuori il Brancaccio 150 personaggi sostanzialmente di Azione Giovani. Qua sicuramente è importante che sia stata fatta saltare, come è importante che attorno a questa questione nei giorni prima, anche l'8, si sia cominciato ad articolare un discorso sulla memoria nelle scuole e tra gli studenti, diverso da quello che ci viene di solito propinato, appunto con questa occasione di parlare in qualche modo dei foibe e del fatto che parlare dei foibe lo facessero i fascisti. È stata un'occasione per provare a agire sulla memoria in maniera diversa anche da quella che viene propinata dalle istituzioni, per una maniera appunto più che memorialistica, soltanto celebrativa, calata dall'alto, che non problematizza mai nulla e che non fa assolutamente sviluppare in qualche modo dibattito o coscienza reale, e che spesso non dà neanche minimamente informazioni di quello di cui si parla. Questo qua sicuramente nell'affrontare anche il problema dei fascisti nelle scuole è stato un passaggio importante, che speriamo anche nei prossimi mesi, sia in tutta la città sia dentro le scuole, saranno ragionamenti che verranno portati avanti un po' per svecchiare la memoria dall'ingessamento in cui la mettono le istituzioni, dall'altra pure per aprire dei ragionamenti propri su questo. Per quanto riguarda poi l'8 mattina, la mobilitazione sicuramente è stata in qualche modo, se non efficace, nel senso che si è fatto vedere a chi urla tutti i giorni dove sono gli antifascisti, che gli antifascisti quella mattina ci stavano in piazza, sapevano tutti dove erano, convocati pubblicamente dai giorni prima, da fuori le scuole, con due cortei non autorizzati, uno che è partito dal Tasso, che poi si sono ricongiunti in qualche modo i compagni di Roma Sud, partiti da un volantinaggio la mattina a Metro Garbatella, e uno partito invece dal Virgilio, che è arrivato appunto a pochi metri da Piazza Venezia, facendo sentire proprio anche la pressione, per quanto potesse essere pacifica, sulla piazza, sulla polizia che ha bloccato gli studenti, i compagni e le compagne che sfilavano, e l'altro invece che si è ripreso quella Piazza Venezia, sì, quella Piazza della Repubblica da cui la mattina erano partiti fascisti.
piccola pausa musicale per in qualche maniera essere anche un po' più radiofonici per i nostri ascoltatori e non subissarli di parole, però torniamo in studio proprio per commentare insieme al nostro ospite anche questo approccio alla memoria che attivamente viene fatta vivere anche nel ricordo di non solo operazioni politiche come quella del giorno del ricordo da parte di federazioni giovanili di partiti, ma anche di quel patrimonio di appunto memoria dei territori e della città di Roma che dentro le scuole viene fatto vivere, specialmente appunto in un'occasione ormai prossima, cioè quel 22 febbraio anniversario dell'omicidio da parte dei fascisti di Valerio Verbano nel 1980, e che anche quest'anno verrà caratterizzato, oltre che appunto dal ricordo e dalla presenza nella zona di Montesacro dei compagni e delle compagne di Valerio, anche di quelli che sono un po' anche un po' gli eredi sul territorio di una tradizione di antifascismo e di lotte sociali, di movimenti sociali che tutto insomma il quadrante di Roma, che diciamo più direttamente ha vissuto sulla propria pelle la vicenda di Valerio, continua a ricordare anno dopo anno, arricchendo sempre al di là del ricordo della persona, del ragazzo Valerio, anche della in qualche maniera di quelle che erano del suo quotidiano di lotte. Quindi non so se vogliamo anche dare un po' utilizzare questo spazio anche per iniziare a lanciare quella giornata.
L'appuntamento del 22. Sì, diciamo che quello che qui stavo accennando prima è un ragionamento che sicuramente è stato molto presente nella costruzione della giornata dell'8, penso che probabilmente a fianco anche all'urgenza di poi far vedere che appunto blocco studentesco non sono gli studenti di Roma e che questi qua non passano e non fanno quello che vogliono, quindi l'urgenza anche militante di mobilitazione, di risposta a questo scempio, il tentativo di impedire che questi figuri sfilassero, si lega sicuramente un ragionamento sulla memoria, un ragionamento che passa ovviamente per quello che quotidianamente si fa nei territori, come spesso anche capita nelle scuole, ovvero una memoria, come dicevo prima, pure non ingessata, una memoria che non sia sempre solo calata dall'alto e nel nome appunto magari dell'equidistanza o della pacificazione, come abbiamo visto Veltroni andare appunto. Veltroni che fa le lapide bipartisan, appunto, quando va in una scuola come Aristofane, che è proprio quel territorio dove via Valerio, visto che siamo molto vicini alla data del 22, e dice che dopo la lapide a Dinella senza dubbio intitolerà la via a Valerio Verbano, e che è arrivato il momento della pacificazione. Noi non credo che la nostra memoria sia pacificata, credo non era neanche pacificata non si sentiva neanche pacificato chi stava in piazza l'8 mattina. Sia uno strumento sicuramente importante per fare antifascismo, a memoria, anche per evitare che la storia del nostro paese si appropriano o i fascisti direttamente. Abbiamo visto, sono tante anche le operazioni editoriali che appunto provano a editare una certa storia del neofascismo in Italia, non so, romantica o rivoluzionaria. Invece c'è chi poi quotidianamente ribadisce che la memoria, la verità, oggi come ieri, la scriviamo noi, la urliamo noi tutti quanti i giorni, cosa che faremo anche senza dubbio il 22 febbraio, anche quest'anno, tentando in tutte le maniere anche che quella data non sia soltanto la celebrazione o il ricordo di Valerio, ma che la maniera migliore per portarci dietro la figura di Valerio sia quella appunto di portare in piazza quel giorno le lotte concrete, le lotte sociali che si muovono in tutta la città, in particolare poi su quei territori.
Sì, tra l'altro rimane ancora vivo nel ricordo di questa città lo sfregio fatto alla memoria di Valerio e anche a chi in quel giorno ogni anno insomma anima con delle iniziative anche di ridefinizione urbana, come fu 2 anni fa quando venne prodotto nell'arco della giornata un bellissimo e enorme graffito che tra l'altro raffigurava anche la faccia di Valerio, dedicato proprio alla sua persona e anche alla sua in qualche, anche alla sua identità di militante antifascista, e quello che è stato poi quella notte di appunto con il graffito sfregiato e purtroppo mai più in qualche mai più recuperato, con svastiche e quant'altro.
Quello che possiamo dire però è che sicuramente il 22 quel graffito verrà rifatto, verrà fatto non dove era stato fatto ma sopra la palestra che aprirà da qua a qualche mese, che appunto porta il nome di Valerio Verbano.
La palestra si trova?
Si trova a Via delle Isole Curzolane, che sarà inaugurata proprio in quella settimana. Ci passerà anche il corteo davanti, una palestra che crediamo anche sia, io compagno il territorio, valuta sia la maniera migliore per far vivere anche nel sociale, nella quotidianità, la figura di Valerio.
Va bene, io non so se dare l'appuntamento gli appuntamenti della giornata per...
So che sicuramente l'unico appuntamento per ora definito è quello a Via Montebianca alle 5, sotto casa appunto di Valerio, per poi muoversi, un corteo che toccherà, probabilmente i compagni stanno ancora decidendo in questi giorni, diciamo, delle varie fermate, delle varie tappe, di punti sensibili dove appunto far vivere e denunciare tutta una serie di cose. Appunto quelle lotte che saranno in piazza quel giorno prenderanno parola.
Va bene, con questo magari prendiamo una piccola pausa musicale, un po' di respiro per noi e per i nostri ascoltatori, e poi andiamo a chiudere anche questa puntata di oggi.
Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai. Mi piace ancora volare, liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso, dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni, il mio destino è segnato. Ancora sentire
16:59, ritorniamo in diretta da Radio Onda Rossa e rimane giusto il tempo di salutare tutti e tutte, dare appuntamento a martedì prossimo ore 12:15, e ricordando il presidio che c'è, è in corso e sarà a lungo tutto il pomeriggio e anche fino alla serata, visti i tempi che ha il Consiglio Comunale in questo periodo, il presidio a Piazza del Campidoglio con i movimenti di lotta per la casa, contro gli sgomberi, per la votazione dell'ordine del giorno sulle emergenze sociali. Con questo è tutto, e ricordando che Caltagirone e l'Inter non rubano ma hanno gli aiutini, vi salutiamo e vi do appuntamento a martedì prossimo 12:15, Radio Onda Rossa.
E l'Occidente affonda e basta produzione.